È il momento, Nick, di salutare il nostro prossimo e ultimo ospite di oggi.
Luca Castellazzi, buonasera e bentrovato. Ciao Luca.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, caro Luca, siamo arrivati in un momento fondamentale della stagione in cui l'Inter sta volando verso questo scudetto che insegue da 11 anni e mi sembra che ormai, insomma, se non ci siamo, siamo veramente molto vicini a questo traguardo, no?
Penso che manchi veramente poco. Sono poche partite, i punti sono tanti, quindi... penso che l'Inter si stia avvicinando domenica dopo domenica all'obiettivo di un risultato che veramente sarebbe straordinario, visti gli anni che sono passati dall'ultimo trofeo, esatto. Quindi soprattutto per quello, per quanto, diciamo, blackout c'è stato negli ultimi anni, sarebbe veramente un risultato molto, molto importante.
Luca, nel momento in cui... da un lato l'Inter deve affrontare la delusione dell'uscita ai gironi di Champions League e si ritrova in un certo senso forse a guardarsi davvero anche allo specchio e a capire i correttivi da fare, soprattutto nella gestione degli uomini chiave, nel coinvolgimento di calciatori tenuti un po' ai margini tipo Perisic ed Eriksen, a un consolidamento della fase difensiva. Arriva per questi motivi la svolta al campionato?
Arriva, allora, paradossalmente una delusione ha fatto trovare nuove risorse, secondo me, no? Risorse nell'ambiente Inter. È cambiato anche a livello tattico, diciamo, l'approccio a determinate partite. Si è visto come mantenere un possesso palla, un attacco con una linea alta, linea difensiva alta, poteva creare dei problemi, perché sulle lunghe distanze i difensori dell'Inter hanno sempre fatto fatica, e vediamo l'anno scorso come i primi mesi di questa stagione. Quindi Conte, secondo me, insieme ai giocatori hanno trovato la soluzione giusta di ponendo questo correttivo e trovando un'idea tattica più di d'attesa per poi ripartire, che su campo aperto l'Inter ha giocatori devastanti. Quindi quello penso sia stata a livello tattico la variazione che ha fatto svoltare la stagione, e poi anche secondo me a livello, cioè, riuscire a preparare la partita di settimana in settimana è una cosa fondamentale. Penso che Conte in questo sia un maestro. Quando costruisce una squadra e i risultati sono determinati anche dal lavoro quotidiano, probabilmente con Conte o Conte ha bisogno di qualche giorno in più, diciamo, per incidere, per fare la differenza. Probabilmente di settimana in settimana questo gli ha permesso di concludere bene il lavoro, ecco. Giocando ogni tre giorni vedevamo un Inter un po', soprattutto in Europa, forniva prestazioni all'altezza, però non così importanti come poi è stato nella seconda fase del campionato.
Ecco, io rimango sull'argomento, Luca, perché se da una parte non condivido quando Conte si toglie i sassolini dalle scarpe, quando dice l'allenatore era da cambiare, i giocatori non erano all'altezza, allo stesso tempo non condivido nemmeno anche questa valanga di critiche sul gioco di Conte, sul fatto che comunque lui palla lunga e pedalare, tanto c'ha Lukaku e Lautaro che poi vincono le partite da soli. Ecco, secondo me, insomma, c'è un giusto mezzo anche in queste valutazioni.
Sì, esatto, non c'è mai da... Poi nel calcio le opinioni sono sempre molto, molto estreme, ecco, e si vive anche magari di pancia il momento di delusione. Sì, obiettivamente l'uscita dall'Europa è stata, penso, per i tifosi una delusione, perché le occasioni per passare c'erano e si è passati da un poter accedere agli ottavi di finale di Champions a non andare neanche in Europa League. Di conseguenza non ce se lo aspettava, anche perché il girone, sì, c'erano avversari di tutto rispetto, però se guardiamo le due partite con lo Shakhtar, non riuscire a vincerle una o entrambe erano alla portata dell'Inter. L'Inter di adesso, secondo me, non è tutti chiusi e palla lunga federale, è un Inter con il baricentro leggermente più basso che si difende con grande ordine, con grande solidità, perché dà l'impressione di non prendere mai gol. Cioè, ci sono delle partite in cui la percepisci questa sensazione, e poi hanno anche la capacità di verticalizzare con qualità, perché hanno giocatori, non è che lanciano la palla lunga e vediamo quello che succede. Cioè, ci sono giocatori, cioè, abbiamo visto anche dei gol anche di pregevole fattura con la manovra, due, tre, diciamo che a differenza di altre squadre si cerca subito la verticalizzazione, sapendo che sugli spazi aperti i giocatori come lo stesso Lukaku o comunque gli esterni, Hakimi, Young, Perisic, abbiamo visto anche Darmian domenica, riescono su campo aperto ad essere devastanti, ma questo anch'io non lo considero un problema. Diciamo che l'allenatore cosa deve fare quando allena una squadra? Deve fare sfruttare al meglio le caratteristiche dei propri giocatori, e in questo momento Conte lo sta facendo.
Tra l'altro, Luca, a proposito di un singolo, e considerando anche chi è l'allenatore dell'Inter, direi non banale il tipo di campionato, il tipo di impatto, il tipo di capacità di farsi sempre trovare pronto che ha avuto anche nell'ultima partita, ma in generale in stagione, un tuo ex compagno al Torino come Matteo Darmian. Sembra quasi proprio l'identikit perfetto, no? Del giocatore che con Conte riesce ad avere un rendimento straripante anche se gioca poco.
Sì, su quei giocatori Matteo l'ho visto, ho conosciuto, esatto, come dicevi tu, nell'esperienza al Toro, e è un classico giocatore che sai che la sua prestazione la fa sempre. Sono quei giocatori da 6,5 fisso, se proprio vogliamo fare una battuta. Che sai che loro la prestazione te la danno sempre, perché sono giocatori molto diligenti, attenti, sempre concentrati, non hanno mai dei passaggi a vuoto, quindi sono i giocatori che secondo me ogni allenatore vorrebbe allenare. È normale che Conte è stato fortunato ad avere una soluzione del genere, perché obiettivamente gli esterni nel gioco dell'Inter sono molto sollecitati, giocano a tutto campo, a tutta fascia, quindi attenti in fase difensiva, però devono essere anche propositivi in fase offensiva. Vediamo, poi c'è chi ha più attitudini come Hakimi, che magari è più straripante in avanti e magari meno efficace all'indietro, però Darmian riesce a, come dire, a trovare l'equilibrio in entrambe le fasi, a essere attento dietro e decisivo, come si è visto domenica, anche in fase offensiva. E poi la capacità di giocare, non sempre, però quando vieni chiamato in casa, essere fornire prestazione all'altezza, quella non è da poco, perché quando hai bisogno di tutti i giocatori, soprattutto l'Inter, anche con il recupero, comunque ha avuto un calendario un po' più compresso, è fondamentale riuscire a trovare gli innesti che poi alla fine sono magari ancora più incisivi di chi sostituiscono.
Luca, ho due domande sugli allenatori. Comincio con una considerazione generale, nel senso che quest'anno tra Serie A e posizione di vertice della Serie B c'è, se vogliamo, un'ulteriore generazione che si sta mettendo in mostra, da evidentemente Italiano allo stesso Dionisi. Ci metto in mezzo, se vogliamo, anche il tipo di percorso di ripartenza che ha fatto Filippo Inzaghi. Però in questo discorso voglio inserire anche Roberto De Zerbi. De Zerbi, in un certo senso, come identità, come filosofia, è stato un precursore, un po' anche per motivi anagrafici, perché comunque inizia ad allenare a 35 anni al Foggia, e in questi anni ha sempre dato un'identità chiara alle proprie squadre, una riconoscibilità immediata, con una filosofia che, per insomma, il tipo di calcio che abbiamo sempre visto in Italia, è stato un po' anche una sorta di precursore, no, su alcuni aspetti. Eppure su De Zerbi, a proposito di critiche, anche lì non ci si risparmia in critiche, in modo forse anche un po' ingeneroso. La vedi come una sorta di capacità, o meglio dire incapacità, del calcio italiano anche di accettare ogni tanto qualche rinnovamento, qualcosa di diverso rispetto alle abitudini?
Questa è una bella domanda. Diciamo che sì, che De Zerbi ha la cosa positiva, cioè la cosa che risalta agli occhi, è che la sua capacità di riuscire a, come hai detto tu, dare un'identità e soprattutto a trovare una squadra di media classifica, perché Sassuolo è una squadra di metà classifica, chiamiamola così, poi ottava, nona, decima, comunque la zona, il range degli obiettivi è quello di classifica. Non è che probabilmente può, con le squadre che ha davanti, ambire a superare una posizione del genere, però ha dato il là a un calcio propositivo, nonostante una squadra adesso con buoni giocatori, però anche all'inizio con giocatori di medio livello. Di conseguenza è riuscito a dare un'identità e a proporre un gioco propositivo. Adesso vediamo, mi raggancio anche Italiano, sì, a squadre che nonostante abbiano obiettivi minori, nonostante abbiano sulla carta doti tecniche minori rispetto agli avversari, rispetto a squadre più blasonate, si giocano la partita a viso aperto, la giocano con una ricerca anche magari esagerata del possesso palla, della costruzione dal basso, che è un argomento molto in voga in questo momento, però si stanno un po' uniformando ai cambiamenti che il calcio sta subendo. Il calcio si sta evolvendo, lo vediamo in tutta Europa come sta cambiando, e in Italia la nuova generazione di questi allenatori, la maggior parte sono orientati a questo tipo di calcio. Che tipo di calcio è? Un calcio propositivo a tutto campo, dove si tiene, cioè dove si bada a mantenere il possesso palla, dove il portiere, se vogliamo entrare nello specifico, viene chiamato in causa anche nella manovra, nella costruzione, e quindi un calcio diverso da quello a quale eravamo abituati a vedere. Diciamo che nei campionati precedenti, e anche soprattutto negli anni precedenti, quando spesso e volentieri si vedevano squadre molto chiuse, anche soprattutto le piccole chiuse, a speculare sull'episodio, quindi partite a senso unico dove magari la grande tirava in porta 20 volte, la piccola niente. Invece adesso vediamo squadre propositive, che forse è il modo migliore per affrontare questo tipo di partite, dove magari non hai meno tipo di pressioni, però perlomeno cerchi, avendo un'identità, di giocarti la partita. Ecco, si vede meno la piccola, la provinciale, chiamiamola così, che va sul campo e si chiude per speculare sul risultato. Questi nuovi allenatori stanno cercando di dare un'idea che il calcio propositivo si può fare anche nelle zone più basse della classifica. Ecco, io la vedo così come idea di questi nuovi e soprattutto bravi allenatori.
Sì. A proposito degli allenatori, mi voglio ricollegare a un tuo ex compagno di squadra, che oggi è uno degli allenatori migliori al mondo, forse il migliore, per tanti è il migliore, ovvero Pep Guardiola. Ti chiedo se ci puoi raccontare un aneddoto di quando eri a Brescia, e soprattutto, oltre a questo, magari se può essere l'anno giusto per vincere la Champions League col Manchester City.
Allora, io glielo auguro, perché ogni anno, diciamo che sono un paio d'anni che ogni anno si dice può essere l'anno del City, poi c'è sempre qualche passaggio vuoto, anche perché in queste partite i valori sono talmente elevati. Abbiamo visto anche ieri la partita, che è stato uno spot per il calcio, sembrava la pubblicità per il calcio, ecco. Se vuoi promuovere il calcio nell'universo, esatto, fai vedere quella partita. Quindi no, Guardiola sì, io lo auguro, perché comunque è un ottimo allenatore, gli manca questo, diciamo, la consacrazione. Parlo col City, ovviamente, perché la City Champions ne ha già qualcuna nella bacheca, quindi non ha bisogno di quello. Però al City, secondo me, questo forse è l'ultima chiamata, ecco, quindi potrebbe essere un'occasione allettante, visto anche come si sta delineando il quadro delle avversarie. Allora, aneddoti su Brescia. Brescia, io di Pepe mi ricordo che ovviamente noi eravamo una piccola e spesso e volentieri giocavamo, cioè era difficile imporre il nostro gioco, nonostante Mazzone un'idea di possesso palla, di manovra ce l'aveva, però spesso e volentieri eravamo Toni davanti, prima Hubner, poi Toni, la palla lunga veniva spesso richiesta. Ecco, diciamo che io mi ricordo spesso e volentieri in determinate partite avevo Mazzone dalla panchina che mi consigliava, diciamo, tra virgolette consigliava, di lanciare lungo alle punte, e Pep che mi guardava come dire dammela, e mi guardava male, perché alla fine si vedeva questi palloni passare sopra la testa, avanti, indietro, e dopo 3-4 volte mi guardava come dire giocamela, e si diceva sì, ok, ma dalla panchina mi consiglio, non lancio lungo.
Quindi Luca, di fatto qualcuno avresti scontentato per forza.
Esatto, infatti, anche perché spesso e volentieri magari era tipo anche contestualizzato all'inizio della partita, al primo quarto d'ora, dove magari avevi gli avversari che ti pressavano, allora dicevi mettiamoci a posto, palla lunga, e ci mettiamo e ci giochiamo la seconda palla. Ecco, Pep, che era abituato al Barcellona, che avevano magari l'80% di possesso palla, quelle certi aspetti non li aveva ancora assimilati. Però grandissimo professionista, grandissimo giocatore, io penso di non avergli mai visto sbagliare un passaggio in allenamento, cioè faceva i lanci di piatto, quindi per dire, una precisione giocatore, si vedeva che era fuori classe. Poi quegli anni lì tra Baggio e Guardiola, cioè sono gli anni dove il Brescia veramente era sulla bocca di tutti, proprio perché solo e soprattutto per i giocatori che era riuscito a portare, perché obiettivamente sembrava quasi fantacalcio quando si sentivano sti nomi. Quindi, tanto di cappello a quel Brescia. È stato bello essere partecipe a quella diciamo, a quell'esperienza con quei grandi giocatori.
Luca, l'ultima per quanto mi riguarda, ripartendo proprio da questa considerazione, e cioè una qualità indiscutibile in rose di società che partivano, diciamo, da ambizioni diverse rispetto alla vittoria di uno scudetto, alla qualificazione in una Coppa Europea. Io ti chiedo se a tuo avviso è più giusto considerare, quando si analizza il gap che abbiamo accumulato con il resto d'Europa, la qualità inferiore delle rose delle squadre medio-piccole o invece di quelle medio-grandi? Cioè, dov'è a tuo avviso, più nella base o più nella punta che si vedono le difficoltà del calcio italiano rispetto ai tedeschi, gli inglesi, gli spagnoli, i francesi?
Secondo me le difficoltà si vedono su come, principalmente su come le grandi riescono a proporre il tipo di gioco. Cioè, vediamo che il gioco che si propone in Italia, il tipo di gioco alla velocità che si propone in Italia basta, cioè basta nel senso che ti permette di arrivare a dei risultati, ma in Europa no. In Europa no, perché si gioca, è vero, con meno vincoli tattici, meno, magari meno speculazioni tattiche, meno squadre tutte anche a viso aperto, anche se sono nettamente inferiori, però la velocità della palla, che l'intensità e soprattutto la qualità che c'è, facciamo un esempio, nella Champions League, molte italiane fanno fatica. Cioè, la squadra più, tra virgolette, europea delle squadre che hanno giocato in Champions era l'Atalanta, che giocava a quella velocità, con quella intensità, perché un conto è giocare di intensità, quindi correre a tutto campo, però poi nell'intensità devi metterci anche la palla, perché tu puoi correre, però se non riesci a far correre come te la palla diventa difficile. L'Atalanta in quello era quella, secondo me, che si avvicinava di più, però obiettivamente le altre non sono riuscite a riproporre una qualità di gioco, che è il connubio tra intensità e qualità, all'altezza delle competizioni in cui hanno giocato. La Roma è l'unica che è rimasta dentro, le auguro obiettivamente di passare, però gli scogli sono grandi, cioè, quindi secondo me nasce dalle grandi che fanno comunque fatica. Cioè, basta vedere la Juve, che ha dominato in maniera incontrastata in Italia, però ha fatto sempre fatica, anche con squadre sulla carta per noi, perché alla fine per il tifoso italiano erano inferiori, però sul campo hanno dimostrato di essere superiori, perché alla fine sono passate loro, probabilmente ne hanno sfruttato meglio gli episodi, però sono state anche, cioè, passando vuol dire che hanno fatto qualcosa di meglio, ecco. Quindi secondo me la differenza sta in questo.
Luca, augurando ad Handanovic una carriera alla Buffon, cioè di giocare fino oltre 40 anni, però insomma nel calcio non si può mai sapere, ma se tu oggi dovessi dare un nome, indicare un nome, tu venissi interpellato per dare un consiglio per gli acquisti all'Inter, per un portiere all'Handanovic, pescando dal campionato italiano, qual è quello che ti piacerebbe vedere?
Allora, premettendo che secondo me Handanovic può, ovviamente come hai detto tu, può ancora essere ad alti livelli, perché lo sta dimostrando, perché dopo qualche critica di qualche mese fa, adesso cioè la qualità delle prestazioni, qualità e soprattutto continuità delle prestazioni è da top squadra, quindi non vedo il problema. Però se vogliamo giocare a cercare delle alternative, allora è vero che Musso probabilmente è il portiere più pronto in questo momento, secondo me, perché ha già un'età, non è giovanissimo, giovanissimo nel senso non ha 20 anni, ha già credo 26-27 anni, quindi ha già una buona dose di esperienza. Ha già una buona dose di esperienza a livello di campionato italiano, quindi può essere una soluzione, sembra quello anche a livello fisico più che ha caratteristiche molto, molto importanti, perché è un portiere reattivo, che esce, potente e anche discretamente bravo con i piedi, perché è una componente che va valutata anche quella. Io ho Musso, secondo me è quello più pronto. A me piace molto Meret, che a Napoli sta vivendo questa, diciamo, alternanza con Ospina, a seconda, cioè a Napoli c'è turnover per portiere, una cosa poco inusuale, poco di consueto, però vuol dire che comunque che Gattuso li vede entrambi. Secondo me Meret è un portiere di prospettiva, perché Meret parliamo di 97, è tanto che lo sentiamo, quindi sembra già più vecchio di quanto, esatto, più vecchio di quanto sia, però 97 secondo me è un portiere molto bravo tecnicamente. Lui dovrà crescere sotto il profilo del Podalico, che penso che è un po' la caratteristica, cioè del comunque essere più ancora protagonista nella manovra con i piedi, è un po' la caratteristica che si cerca adesso nei portieri, perché ormai è un aspetto primario che lo caratterizzano. Quindi secondo me i due nomi caldi potrebbero essere questi, che conoscono già il campionato e secondo me hanno tutte e due grosse qualità tecniche e ci possono stare tranquillamente all'Inter.
Luca, grazie mille, è sempre un piacere.
Grazie a voi. Ciao, buona serata.
Grazie, buonasera.
Grazie a Luca Castellazzi.